Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo primo. Immacolata de Trinitate. Qual è l'origine divina di Maria, l'Immacolata Vergine, che è Madre Vergine di Dio e nostra? Con questo interrogativo si entra nel mistero di più verità divine, che non possono non trascendere qualsiasi ragionamento umano, qualsiasi ricerca umana, qualsiasi risposta umana. In effetti, è vero, noi conosciamo l'origine umana di Maria di Nazareth. Conosciamo infatti, sia pur con qualche dato meno certo, la sua origine di discendenza davidica, di famiglia semita, di terra palestinese, di popolo ebraico, di permanenza sulla terra nel Medio Oriente. Ma come conoscere invece la sua origine divina, ossia la sua origine non secondo i registri anagrafici terrestri, ma secondo quelli celesti? Non secondo la mente e la volontà dei genitori terreni, ma secondo la mente e la volontà di Dio stesso. Che cosa c'era in realtà nella mente di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, all'atto trinitario della creazione dell'anima di Maria di Nazareth, destinata a un'esistenza ultramirabile di creatura umano-divina? Il dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio ci insegna che non sono di certo i ragionamenti, anche se fondati, a renderci comprensibili le realtà divine. Per lui, infatti, anche la teologia è un approccio imperfetto del mistero, nel quale entra solo la contemplazione illuminata dallo Spirito Santo. Per questo San Bonaventura raccomanda la purificazione dell'anima, un desiderio ardente della presenza della sapienza divina per accedere ai misteri divini, e il silenzio, che permette di entrare nell'illuminazione soprannaturale. Ab eterno nella mente di Dio unitrino. La realtà del mistero ineffabile di Maria Santissima si presenta dunque immersa nell'illuminazione soprannaturale della rivelazione divina, che ce la fa vedere ab eterno nella mente di Dio unitrino, destinata alla maternità divina del divin Verbo fatto carne e alle sublimi operazioni ad extra della Santissima Trinità, a servizio degli altissimi progetti divini, come quelli della creazione dell'universo intero, della redenzione universale, della santificazione e glorificazione celestiale nel Paradiso. I santi e le sante che sono dottori della Chiesa, con i mistici e con le mistiche più grandi, vengano in nostro aiuto per farci diventare veri apprendisti della Mariologia Trinitaria, che merita davvero, in misura massima, l'impegno degli spiriti più eletti, capaci di renderci atti a penetrare nella sublimità e immensità del mistero della Santissima Trinità, per mezzo del mistero di Maria Santissima, sposa della Santa Trinità, come la definì la grande mistica Santa Matilde da Magdeburgo. L'Immacolata, di fatto, può e deve essere detta l'opera, excelsa supere sidera, fatta interamente dalle persone divine della Trinità Santissima. Ossia, ella è stata tutta opera della potenza del Padre, opera della sapienza del Figlio, opera dell'amore dello Spirito Santo. Opera del Padre, che la volle quale sposa e figlia unica prediletta. Opera del Figlio, che la volle madre con il Padre e sposa del nuovo Adamo. Opera dello Spirito Santo, che la volle quale sposa da lui stesso quasi plasmata e resa nuova creatura. Si può realmente dire, quindi, che l'intera Trinità Santissima è tutta all'opera nel fare l'Immacolata, e l'Immacolata, perciò, è tutta opera divina della Santissima Trinità, in unità ineffabile triplice, operativa di questa unica creatura umana e divina, così ineguagliabile. Teofano di Nicea. Al riguardo, però, non meno significativo è anche un testo del celebre Teofano di Nicea del secolo XIV, che, secondo il padre Ruschini, riesce a cogliere e ad esprimere anche la profondità del legame misterico che presenta Maria Vergine quale immagine dello Spirito Santo, in armonia di unità d'amore trinitario mariana. Ecco il testo riportato dal padre Gabriele Ruschini. Per questo, come il Figlio è l'immagine naturale del Padre e per conseguenza immagine del tutto simile a Lui, e il Paraclito poi allo stesso modo è l'immagine del Figlio, così anche la madre di questo Figlio è immagine del Paraclito, non certo per natura, ma per partecipazione e per grazia. Tale però da rappresentare in modo impareggiabile il prototipo più di qualsiasi altra natura creata, di modo che in lei sola, nella misura più vasta, risplendano e si ravvisino tutte le grazie e gli splendori dello Spirito, i quali appartengono allo stesso Figlio di lei. Una stessa, infatti, è la loro bellezza, per cui essa è come una stele manifestatrice dei tesori nascosti dello Spirito, il quale a sua volta è la virtù manifestativa dei segreti della divinità. San Bonaventura da Bagnoregio. Per il legame fondamentale operativo fra la Santissima Trinità e la Beata Vergine Maria, San Bonaventura non scrive soltanto un trattato, ma sa servirsi anche di semplici frasi o sentenze di somma teologica, la più significativa e impegnativa al massimo, come quando scrive affermando che la Santissima Trinità volle operare solo nella Vergine e con la Vergine. In queste sole parole, volendo, si può dire, senza esagerare, che si trovi sintetizzata l'intera Mariologia Trinitaria, secondo la mente eletta di San Bonaventura da Bagnoregio, che sa trattare delle minime come delle somme cose. ricettacolo di tutta la Trinità. Ancora, secondo San Bonaventura, Maria Santissima viene perciò definita ricettacolo di tutta la Trinità. E come tale, ella fa dunque parte eletta del consorzio della famiglia divina e viene anzi considerata quasi complementum trinitatis, secondo l'espressione di Esichio di Gerusalemme, uno dei santi padri della Chiesa. San Bonaventura, però, con il suo sublime esemplarismo trinitario, ispirato da Sant'Agostino, ha scritto pagine di cielo, ispirate dalla visione soprannaturale del disegno d'amore di Dio Padre e Figlio Spirito Santo, che irradia luce divina sull'universo intero. San Bonaventura presenta, infatti, l'immagine di Dio uno e trino, riflessa anzitutto nell'anima dell'Immacolata, resa deiforme per la grazia divina, e poi riflessa in gradi diversi in tutti gli esseri creati, secondo la Trinitas Fabricatrix, che opera in base al triplice grado di espressione, per modum vestigi, riferito ad ogni creatura, per modum imaginis, riferito agli spiriti razionali, per modum similitudinis, riferito soltanto ai deformi, solis deiformibus. Ovviamente c'è da tener presente che la deiformità nell'anima santissima di Maria si realizza secondo parametri esclusivi e unici, come insegna San Bonaventura, poiché, come sappiamo bene, nell'Immacolata abitò corporalmente tutta la divinità, e perciò giustamente è chiamata Tempio di Dio fabbricato dalla potenza divina, adornato dalla sapienza divina, consacrato dalla grazia divina e riempito dalla presenza divina. Si deve infatti alla potenza del Padre la costruzione di questo Tempio, come il suo ornamento alla sapienza del Figlio, la sua consacrazione alla grazia dello Spirito Santo e il suo riempimento alla presenza del Verbo incarnato. E se è vero che è il nobile triclinio di tutta la Trinità, tuttavia è il particolare tempio e ospizio del Verbo incarnato. L'Immacolata, quindi, si può dire che, di fatto, sia stata davvero fabbricata interamente dalla Santissima Trinità, secondo la triplice azione personale del Padre con la sua divina potenza, del Figlio con la sua divina sapienza, dello Spirito Santo con la sua divina grazia. Il tutto poi coronato dalla eccezionale presenza del Verbo che si è incarnato per 9 mesi nel grembo semprevergine dell'Immacolata. Si può realmente affermare dunque che l'Immacolata sia stata davvero trinitarizzata e può essere considerata totale fabbrica de Trinitate. E con l'incarnazione della persona divina del Verbo nel suo grembo verginale, l'Immacolata, diventata madre di Dio, con la reale consanguineità del suo corpo, da cui il corpo di Gesù, il Figlio di Dio, si trova quindi inserita in modo stabile nel consorzio stesso della famiglia trinitaria, quale figlia et sponsa patris, mater et sponsa fili, sacrarium et sponsa spiritus sancti. Aveva ben ragione allora San Massimiliano Maria Kolbe di affermare che l'Immacolata non può essere mai sola, perché dovunque si trova e dovunque entra, ella porta con sé tutta la Santissima Trinità, sapendo bene noi che l'Immacolata è la vera Panagia e Theotokos, per cui essa è di Dio, è perfettamente di Dio, perfino da diventare quasi una parte della Santissima Trinità, benché sia una creatura finita. L'altro aspetto più particolare e prezioso da tener presente è quello della presenza dell'Immacolata nella Santissima Trinità. È precisamente l'aspetto che rientra appunto nel Complementum Trinitatis, per la realtà più delicata e significativa del cosiddetto Eterno Femminino, con le sue componenti specifiche della maternità, sponsalità e figliolanza, tutte procedenti ovviamente dalla divina fecondità del Padre, unica sorgente infinita creativa di ogni valore increato e creato. Quanto più a questo punto dobbiamo comprendere che l'Immacolata diventa per noi tanto più deificata in tutto il suo essere umano femminile e tanto più diventa nostra, immersa come ella è, potrebbe dirsi, nella Santissima Trinità, che inabita amorosamente nella nostra anima, custodita gelosamente nella grazia di Dio, sempre lontana dal peccato. Teologia e Sacra Scrittura. Dalla teologia scotista derivano poi gli elementi dottrinali di più alto valore speculativo e creativo a riguardo del primato assoluto di Cristo e di Maria nel piano di Dio unitrino ab eterno, legato a quel uno eodenque decreto dell'incarnazione del Verbo divino nel grembo virginale di Maria, a gloria infinita e universale di Dio e a redenzione universale del genere umano, che era caduto nel peccato dei progenitori Adamo ed Eva in quei tempi del paradiso terrestre. La celebre pagina dei Proverbi, 8:22-35, biblicamente potrebbe già bastare da sola a svelarci e a farci intendere la portata sublime della missione di Maria Santissima nel disegno di Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. È stato già scritto, infatti, che specialmente la pagina dei Proverbi, nella sua solenne bellezza e sublimità di espressioni, di immagini e di concetti, ci porta a contemplare l'origine di Maria nel pensiero eterno di Dio Creatore. Nel dettato dello scrittore sacro, la sapienza si traspone per riflesso e partecipazione a Maria, la madre del Verbo di Dio. Leggiamo almeno alcuni versetti della parola di Dio. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo, quando fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante. Mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Ora, figli, ascoltatemi. Beati quelli che seguono le mie vie. Il biblico senso pieno. Inutile riferire qui il discorso di autori che vorrebbero intendere l'applicazione a Maria della pagina dei Proverbi soltanto in senso accomodatizio. È del tutto insostenibile parlare troppo sbrigativamente di pie accomodazioni biblico-liturgiche, pur sapendo bene che Maria Santissima fu da Dio predestinata fin dall'eternità uno e odenque decreto con il Verbo incarnato, come dice luminosamente la bolla dogmatica Ineffabilis Deus, con esplicita applicazione a Maria delle parole della Sapienza. Anche il Romeo ha scritto con grande acume che a causa della sua intima partecipazione attiva all'incarnazione del Verbo di Dio, Maria riveste in certa misura la missione e le prerogative della Sapienza ipostatica, che ha posta la sua abitazione fra noi. Non si tratta di accomodazione arbitraria, bensì di senso pieno postulato dal mistero dell'incarnazione. La Sapienza increata, incarnandosi in Maria, fa di essa il centro della verità e della vita. Sedes Sapientiae. Il modulo trinitario perfetto. La Madonna, in realtà, è colei che dal battesimo ci porta all'unione con Cristo, facendoci nascere per opera dello Spirito Santo, già segnati da impegni morali e spirituali di crescita verso Dio Padre, il quale ci vuole santi in Cristo. Per questo, con il battesimo si viene a realizzare per ciascuno di noi il modulo completo trinitario, con quella formula sintetica più comprensiva ed espressiva nella sua brevità. Per Maria a Cristo. Per Cristo al Padre. Nello Spirito Santo. Si può e si deve quindi dire che la Mariologia è trinitaria fin dall'inizio dello stesso essere ed esistere di Maria Vergine, poiché Maria Santissima, quale madre nello Spirito Santo, mette in comunione con Cristo. Cristo, il Verbo umanato, quale figlio, nello Spirito Santo, mette in comunione con il Padre. Lo Spirito Santo ab inizio e in toto è sempre in comunione con Maria, con Cristo, con il Padre. Ecco qui, al riguardo, una definizione più completa scritta dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II. Nel mistero di Cristo, ella è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto quale madre del suo Figlio nell'incarnazione, e insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di Santità. Il modulo trinitario, quindi, conduce e regge l'intero svolgersi del percorso del cristiano, nato dalla Trinità nel fonte battesimale, che viene equiparato misticamente allo stesso grembo vergine di Maria Santissima, la quale concepisce, per opera dello Spirito Santo, tutto il corpo mistico di Cristo, portandolo al suo totale sviluppo e compimento. È magistrale il pensiero di Sant'Agostino quando afferma che Maria Santissima fu creata da Cristo prima che Cristo in lei fosse creato. Perciò è facile comprendere che dalla Santissima Trinità Maria Vergine è stata voluta madre genitrice e conduttrice del cammino di tutti gli altri suoi figli battezzati messi sui passi del suo primo figlio Gesù, da lei fatto e condotto sulla terra, già dalla povera e umile mangiatoia di Betlemme per la sua nascita, fino all'ancor più dolorosa e umile croce sul Calvario a Gerusalemme per la sua morte redentrice, a salvezza universale del genere umano. Sulle orme divine di Gesù, di fatto, Maria Santissima è stata la Divina Madre nel condurre anche tutti i suoi figli, fratelli di Cristo, il primogenito, sul cammino della loro salvezza e santificazione eterna in Cristo, ossia in colui che conduce al Padre, come Gesù stesso ha detto: «Nessuno può andare al Padre se non per me». Questa presenza della Madonna e questo suo operare materno per i figli fanno comprendere come ella, madre della nostra anima inserita in Cristo con l'incorporazione nel corpo mistico, ha la responsabilità materna del nostro cammino ascensionale a vivere Cristo, morendo a noi stessi per rivestirci di Lui e delle sue virtù, sempre impegnati nell'esercizio fedele della missione sacerdotale, profetica e regale, che scaturisce appunto dal Santo Battesimo, ma che per molti cristiani sembra sia addirittura del tutto scomparsa. Proprio a questo scopo, nella Lumen Gentium è stato scritto che la Madonna, anche dal suo paradiso, maternamente si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Questo cammino ascensionale dell'anima, che in teologia spirituale si chiama ascetica e mistica, non può quindi sottrarsi alla sua matrice mariana, per cui Maria Santissima, sublime maestra della vita contemplativa, è ritenuta a ragione la formatrice dei santi e dei mistici, essendo proprio lei la prima e ineguagliabile stella radiosa dell'ascetica e madre luminosissima della mistica, come si vedrà subito. Vita ascetico-mistica della Madonna. Quale doveva e poteva mai essere la vita ascetico-mistica di Maria Santissima, che è la Madre di Dio? Per la sua maternità divina, Maria Santissima possedeva una dignità quasi infinita e in proporzione altrettanta grazia e santità. L'intero organismo soprannaturale della santità era impareggiabilmente suo. La grazia santificante, le virtù infuse, i sette doni dello Spirito Santo, il patrimonio dei carismi. È da tener presente poi che la Madonna, fin dal primo istante della sua concezione immacolata, ha potuto godere dell'unione mistica trasformante e consumante, con tutti i benefici annessi e connessi che essa comporta, come ha ben sintetizzato il padre Ragazzini, affermando che essa aumenta la sua superna santità, concorre a confermarla in grazia e a renderla impeccabile. La dispone a divenire degna madre di Dio. Le infonde nuova e più alta conoscenza di Dio e delle tre persone divine. Acquistano nuova luce tutti i suoi misteri. Ma ciò non la sottrasse al dolore che le amareggiò profondamente tutta la vita. Dolore che in lei non aveva scopo di purificazione, ma solo di maggior acquisto di meriti e di maggior soddisfazione a Dio, attuando così in lei la realtà dolorosa della vita ascetica di mortificazione e penitenza, ben diversa dalla nostra vita ascetica. C'è da riflettere inoltre sulle ineffabili esperienze mistiche di Maria nella concezione del Verbo, con il possesso fisico di Dio nel grembo virginale materno, che poteva elevarla, dice ancora il padre Ragazzini, ad un'esperienza divina inimmaginabile tra le creature e inferiore solo a quella concessa a Cristo. Si può senz'altro dire, del resto, che dove terminava l'esperienza mistica più alta di San Paolo, di Sant'Agostino, di San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura, dottore Serafico, proprio da lì iniziava l'ascesa mistica della Madonna, innalzandosi ella sui serafini e sui cherubini e spaziando, unica e sublime, nei misteri più ineffabili di Dio uno e trino, al quale ella sola è imparentata, come figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Ella è tutta penetrata e avvolta dalla Santissima Trinità. Ella è sempre l'unica più sublime trinitarizzata. Ancora più luminoso e profondo al riguardo è stato l'insegnamento del sommo dottore della mistica San Giovanni della Croce, il quale afferma e spiega che la Madonna, con il suo stato di unione mistica trasformante, fin dal principio elevata a questo sublime stato, non ebbe impressa nell'anima immagine di creatura alcuna, e da questa in nessun momento fu spinta a operare, ma agì sempre sotto mozione dello Spirito Santo. Grazie alla sua immacolata concezione e pienezza della grazia, la Madonna è tutta possessione dello Spirito Santo, indipendente quindi da ogni possibile impressione di forma umana da parte di qualsiasi creatura. La sua vita dunque si può dire che sia stata tutta pienezza di grazia nell'esperienza mistica dei misteri divini vissuti ai massimi livelli di perfezione divina, proiettata in toto alla divina e suprema visione beatifica. A questo punto potrebbe già valere come più che sufficiente per noi l'espressione del grande padre della Chiesa, San Pier Damiani, che dice: «Hic taciat et contremiscat omnis creatura, et vix audiat aspicere tante dignitatis, immensitatem». Qui taccia soltanto e tremi qualsiasi creatura, e osi appena guardare a così immensa dignità. Doni e carismi straordinari. Ma qui non può ugualmente mancare un cenno, almeno, alle tante meraviglie di doni carismatici straordinari concessi dalla Santissima Trinità alla Madre di Dio, quali quello ab inizio della scienza infusa, dell'intuizione dell'essenza divina, dell'uso di ragione fin dal primo istante della sua immacolata concezione, della visione facie ad faciem, almeno transitoria, dell'essenza divina, con tutto il resto dei carismi più ordinari della vita gaudiosa, dolorosa e gloriosa di Maria Santissima. E vogliamo anche ricordare qui le ispirate lodi divine ad arco celestiale sublime, scritte dal De la Serda. Maria è l'Apocalisse della Trinità, la rivelazione degli arcani segreti divini, immagine palpitante della triade, limpido cristallo in cui discende la bellezza della maestà, specchio delle operazioni ad intra, simulacro animato delle tre sacre persone, caratteristico cesello delle ipostasi, splendore riverberato delle divine origini, pergamena del generato verbo lavorata nel torchio celeste, fiume della perenne emanazione che zampilla nella sorgente della divinità, pittura realizzata dal pennello delle celesti persone per rappresentare la Trinità. Non meno sublime, infine, è l'affascinante dottrina del dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio sull'esemplarismo trinitario che si riflette sul creato e che tutto avvolge di visione illuminatrice dall'alto, per cui la perfezione della nostra conoscenza viene misurata principalmente non dall'attività del conoscente creato, ma dalla sua vicinanza a Dio, cioè dall'influenza che su di lui ha la luce, la quale costituisce sia l'intellegibilità dell'essere, sia la capacità attiva di conoscere l'essere, cioè la verità, per esempio la Trinità di Dio, come spiega luminosamente San Bonaventura nelle sue mirabili collazioni sull'Hexameron. La sua vita ascetica? Di fronte a tanto immensa grandezza di santità e di dignità sublime, come fare a parlare della vita ascetica di Maria Santissima? Che cosa si apprende dal Vangelo al riguardo? Dal poco che hanno scritto gli evangelisti, appare evidente che la vita spirituale di Maria Santissima si è svolta interamente in un'altissima intimità mistica, pressoché tutta in oscurità all'esterno di quel suo mondo segreto di carismi soprannaturali ineguagliabili. Soltanto pochi tratti dei Vangeli accennano a fatti significativi per eventi di estrema importanza e grandezza a riguardo di Maria Santissima. Tale è anzitutto l'evento evangelico scritto da San Luca, l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine, evento di assoluto e primario valore per la maternità virginale e divina di Maria Santissima, la grazia plena, con la rivelazione delle tre divine persone della Santissima Trinità, presenti e operanti in concorso, tutte e tre, per l'attuazione del mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio nel grembo virginale di Maria Immacolata. Qui, infatti, Maria diviene misticamente con principio di Cristo, quale sposa del Padre e madre del Figlio. Qui il Verbo si dona a Maria quale figlio e Maria si dona al Verbo quale madre sempre vergine, in un rapporto di concreta consanguineità. Qui lo Spirito Santo attua il mistico connubio con Maria Vergine. Per le misteriose parole dell'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Qui Maria diventa un santuario vivente, dove non può non risuonare costantemente la lode a Dio uno e trino. Tale fu l'evento dell'Ancilla Domini, Maria Vergine, che pronuncia il suo fiat di donazione e abbandono totale di sé a Dio Onnipotente, con il quale ella viene sublimemente imparentata alle tre divine persone, entrando a far parte della famiglia divina, quale figlia prediletta del Padre, madre consanguinea del Figlio, sposa sempre vergine dello Spirito Santo. Chi potrà mai descrivere il contenuto e il valore di realtà così ineffabili e indicibili? scrive bene il padre Ragazzini. Ogni incontro della madre col figlio, e gli incontri non si contavano ogni giorno, segnava da parte di Gesù infusione di nuova luce e di nuovo calore. Da parte di Maria, nuove fiamme e nuovi ardori. Così la vita della Vergine sulla terra era veramente un paradiso in seno alla Trinità Santissima, quale nessun comprensore potrà mai gustare nella visione beatifica. San Giovanni Paolo II. Come ha scritto il Santo Padre Giovanni Paolo II, il concepimento di Cristo è letto da Luca proprio alla luce della Trinità. Sono le parole dell'angelo ad attestarlo, parole indirizzate a Maria e pronunciate all'interno della modesta casa del villaggio galilaico di Nazareth. Nell'annuncio di Gabriele si manifesta la trascendente presenza divina. Il Signore Dio, attraverso Maria e nella linea della discendenza davidica, dona al mondo suo figlio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Duplice è qui il valore del termine figlio, perché in Cristo si uniscono intimamente il legame filiale col Padre Celeste e quello con la Madre Terrena. Ma all'incarnazione partecipa anche lo Spirito Santo ed è appunto il suo intervento che rende quella generazione unica e irripetibile. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Le parole che l'angelo proclama sono come un piccolo credo che fa luce sull'identità di Cristo in relazione alle tre persone della Trinità. È la fede corale della Chiesa che Luca pone già agli esordi del tempo della pienezza salvifica. Cristo è il Figlio di Dio Altissimo, il Grande, il Santo, il Re, l'Eterno, la cui generazione nella carne è compiuta per opera dello Spirito Santo. Tale fu l'evento del Magnificat di Maria Vergine, anch'esso segnato e armonizzato dalla pura lode a Dio unitrino, secondo l'ispirazione divina dello Spirito Santo, che muove l'anima di Maria a magnificare Dio Padre e accende il suo spirito ad esultare in Dio Salvatore, che è suo Figlio Gesù. Ecco, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo fanno realmente unità con Maria, che canta nell'inno la riconoscenza a Dio, che l'ha eletta per la sua umiltà fino al punto che tutte le generazioni la chiameranno beata, e canta quindi la misericordia divina con la sua potenza, a beneficio dei poveri che temono Dio, del suo popolo Israele e dell'intera discendenza di Abramo. Tale fu l'evento rivelatore del continuo raccoglimento intimo di Maria Santissima nel conservare e meditare nel suo cuore le parole di Gesù, fin dall'inizio della sua vita. Con tali parole riferite da San Luca, viene svelata la vita intima della Madonna, nutrita di continuo dalla contemplazione del suo figlio, il Verbo incarnato, sempre presente ai suoi occhi materni, di giorno in giorno, per l'intera vita, con i suoi risvolti di volta in volta, gioiosi o dolorosi. Uno stato di perfetta e stabile unione mistica era il suo vivere con il Figlio Divino per la missione salvifica da svolgere insieme, nell'ininterrotta unione d'amore trasformante e consumante. Tale fu l'evento cruciale dello Stabat Mater, che la Madonna conobbe poco dopo la nascita di Gesù a Betlemme e precisamente alla presentazione di Gesù bambino al Tempio, dove il santo vecchio Simeone le profetizzò le terribili parole. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, e anche a te una spada trapasserà l'anima. Nel silenzio più intimo della dolorosa contemplazione mistica materna, la profezia della spada che trapassa l'anima diede inizio al martirio della vita di Maria Santissima, di giorno e di notte. Lei, infatti, inseparabile dal Figlio, è la Madre Corredentrice, tutta e sempre unitissima al Figlio Redentore Universale, nell'impegno per la redenzione dell'intera umanità in peccato, a cui ridonare la grazia divina per la vita eterna. E con la sua presenza esteriore e interiore ai piedi della croce sul Monte Calvario, ella è tutta accanto e assimilata al Redentore crocifisso, Stabat Mater, consumando tutta se stessa nell'immolazione totale più dolorosa insieme al Divin Figlio, per il compimento perfetto della missione d'amore redentivo a salvezza del genere umano, a soddisfazione piena e a gloria suprema del Padre nei cieli. Tale fu l'evento straordinario della Pentecoste, per la fondazione su questa terra della Santa Chiesa, di cui Maria Vergine è la Santa Madre, sempre in incessante connubio d'amore fecondo con lo Spirito Santo, disceso appunto su di lei e sugli Apostoli in quel giorno nel Cenacolo Santo a Gerusalemme. Ora Maria Santissima è diventata, già da questa terra, la Madre Santissima del corpo mistico di Cristo. Perciò ella è, di fatto, Madre della Chiesa, che è il prolungamento di Gesù Cristo fino alla fine dei tempi, con tutta la vita che ha vissuto con il Divin Figlio, in unione inseparabile anche con il Divin Padre del Primogenito. Ascetica e mistica mariana. Che cosa sono? Sono una fioritura della grande ascetica e mistica cattoliche. Sono un portato dello stesso patrimonio teologico-spirituale, che può qualificarsi magari come biblico, dogmatico, morale, liturgico, patristico, oppure mariologico. Per l'ascetica e la mistica mariana, i principi teologici generali non cambiano, ma vengono animati e arricchiti precisamente dal proprium della mariologia spirituale. Nell'ascetica e mistica si parte sempre da Cristo, a cui l'uomo è chiamato a conformarsi. Ma chi ha fatto Cristo, il primogenito, è Maria. E chi fa i fratelli del primogenito è sempre Maria, la Santissima Vergine. Chi ha allevato, formato e fatto crescere Gesù fino al compimento dell'età matura è Maria, la mamma. E chi deve allevare, formare e far crescere i fratelli di Cristo fino alla maturità è ancora e sempre Maria, la Divina Mamma. Così insegna magnificamente Sant'Agostino quando scrive: «Tutti i predestinati, per divenire conformi all'immagine del Figlio di Dio, in questo mondo vivono rinchiusi nel seno di Maria, dove da questa buona madre sono custoditi, nutriti e cresciuti, finché ella non li genererà alla gloria. E San Luigi Maria Grignon da Montfort conferma in pieno, scrivendo che l'ufficio proprio ed esclusivo di Maria è quello di essere madre di Cristo, una volta anche fisicamente e per tutti i secoli misticamente. La maternità divina di Maria, infatti, è maternità universale, perché ella ha generato Cristo Gesù, il primogenito, e lo genera continuamente nelle anime dei suoi fratelli della discendenza umana. Per questo ella è la più vera formatrice dei santi, tanto che San Luigi Maria Grignon da Montfort la chiama lo stampo di Cristo, ossia lo stampo per formare i santi. Si aggiunga a questo che la Madonna è ritenuta anche la tesoriera e depositaria di tutte le grazie, come afferma San Bernardo di Clairvaux, e ancora più, ella è la mediatrice e dispensatrice di tutte e singole le grazie. E quindi tutte le grazie del Padre e dello Spirito Santo si hanno soltanto per mezzo di Maria, tesoriera e depositaria anche delle grazie che sono più preziose per la contemplazione e per le esperienze mistiche più elevate. Questo straordinario patrimonio di grazie fra le mani della Madonna sta ad indicare bene, in lei, la disposizione e preparazione a svolgere il compito di madre conduttrice e guida delle anime che aspirano e si protendono alle vette della santità più alta, della vita mistica che fa penetrare le anime anche nella somma vita mistica, quella intratrinitaria. Al termine della vita ascetica, infatti, l'anima purificata e incorporata a Cristo, con l'aiuto materno della Madonna, può penetrare nell'area della vita mistica, laddove il fine cui l'anima è tutta protesa, spiega il padre Ragazzini, non è più semplicemente Cristo, ma il fine stesso della vita di Cristo, ossia il Padre e la vita intratrinitaria nel seno della Santissima Trinità, come la vive il Verbo nello Spirito Santo. La passività dell'anima. In questa realtà della vita mistica subentra quindi quella che è la caratteristica propria dello stato mistico, ossia la passività dell'anima, con le sue annesse purificazioni di crescita superiore attraverso tutti i gradi che sono propri della vita mistica contemplativa. E anche qui, ancora più necessaria e valida, risulta la presenza attiva della Madonna, che deve compensare alla passività dell'anima, resa impotente a fare alcun passo da sola. L'itinerario propriamente mistico, infatti, si apre con la purificazione passiva dell'anima, che è la purificazione più dolorosa dell'intero itinerario, chiamata per questo e ritenuta un vero purgatorio mistico, o martirio d'amore, o notte dei sensi e dello spirito, come viene attestato dalle esperienze vive dei santi e delle sante. In questa dolorosissima purificazione, sicuramente le anime sono guidate in modo tutto particolare dallo Spirito Santo, afferma a buon diritto il padre Royo Marin, poiché è davvero possibile e facile per tutti avere un sacro spavento quando si leggono le descrizioni che di questo stato fanno coloro che vi sono passati. Tale purificazione passiva dell'anima è tuttavia necessaria e impegnativa al massimo per fare decisamente la scalata dei più alti gradi di elevazione mistica, che debbono condurre l'anima anzitutto all'unione più profonda e intima con Dio, anche se non conduce ancora all'unione più perfetta, che avviene dopo, per mezzo dell'unione mistica trasformante dell'anima nelle singole persone della Santissima Trinità. E proprio questo grado altissimo di unione mistica precede il supremo grado della contemplazione, scrive il padre Ragazzini, che comporta la consumazione nell'unità divina, supremo fastigio cui possa essere ammessa una creatura. Fino a questo punto, in effetti, la ricerca e la riflessione hanno offerto a grandi linee importanti e costitutive un rapido quadro sintetico del tracciato di grazia soprannaturale che dal battesimo sospinge e porta il cristiano lungo l'itinerario della vita spirituale, sempre presente e operante la Madre Divina, fino alle vette supreme della vita mistica, che si sublima nella vita intima intratrinitaria, sia quella trinitariforme che quella unitariforme, al vertice ultimo della perfezione divina. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo primo. Immacolata de Trinitate.